Il nome dei figli. In collaborazione con l'associazione Figli per Sempre.
Buonasera, buonasera radioascoltatori, siamo alla sesta puntata del programma In nome dei figli, scusate. Ringrazio Anna che ha trasmesso fino a pochi minuti fa e ringrazio Fabio in regia. Allora, insieme a me questa sera tra poco dovrebbe arrivare anche Elisabetta Paolucci, e un po' di problemi per quel che riguarda il traffico, sulla tangenziale temiamo ci sia stato un incidente, magari nel corso della giornata della serata vi diamo qualche informazione in più. Comunque Elisabetta Paolucci, che fa parte del direttivo dell'Associazione Figli per Sempre, e insieme commenteremo i contenuti di questa serata. Allora, dopo 5 puntate possiamo dire di aver fatto una panoramica, credo, sufficientemente esaustiva per comprendere la complessità e spesso anche la drammaticità di separazioni conflittuali, e abbiamo conosciuto diverse figure professionali che con il loro lavoro cercano di ridurre al minimo i danni rispetto a un evento così doloroso e traumatico, ma c'è ancora molto da fare. La legge sull'affido condiviso risale al 2006, però dalla voce stessa di chi questa legge l'ha praticamente scritta e da chi tutti i giorni lavora nel campo delle separazioni abbiamo sentito che la legge di fatto non viene quasi mai applicata. Diciamo quasi mai perché ci sono realtà come quella di Perugia, ma anche quella di Bolzano. Sentiremo nel corso delle prossime puntate la testimonianza di avvocati che, grazie al loro impegno e direi anche alla loro sensibilità, ci rivolgiamo anche a giudici che hanno questo impegno e questa sensibilità, la legge in alcuni casi viene applicata, ma non possiamo sempre solo affidarci alla buona volontà di giudici o avvocati per garantire il diritto di un bambino alla bigenitorialità. Quindi cercheremo di capire oggi se questa legge può essere migliorata, e lo faremo con il senatore Panizza che 2 anni fa, se non erro, ha presentato un disegno di legge con l'intenzione per l'appunto di migliorare, mettere in qualche modo, credo, dei paletti più significativi e più importanti affinché non ci sia, come dire, la discrezione di giudici o quant'altro che possano in qualche modo impedire appunto il diritto alla bigenitorialità dei nostri bambini. Allora, cari radioascoltatori, portate un attimo di pazienza, infatti tra poco daremo spazio a un po' di pubblicità e poi avremo in linea il senatore Panizza, dal quale ci faremo dire direttamente da lui, dalla sua voce, quella che è il suo intento, il suo proposito per cercare davvero di creare un reale, un radicale cambiamento per quel che riguarda la possibilità di attuare delle separazioni il più consensuali possibile, ma che soprattutto mettano al centro i minori, i bambini, e non le rivendicazioni, le rabbie o come dire il desiderio di rivalsa di uno dei genitori. Sono le 19:09 minuti primi, vi auguriamo quindi ancora il buon ascolto, restate in linea con noi perché fino alle 20 continueremo a parlare di separazioni all'interno del programma In nome dei figli. Allora, a tra pochi secondi, ancora il buon ascolto e la buona serata.
In nome dei figli, in collaborazione con l'Associazione Figli per Sempre.
Eccoci qua, allora 19 minuti primi, ci siamo, una serata con qualche imprevisto, grazie Elisabetta Paolucci di essere qui con noi questa sera nonostante il traffico. Buonasera e soprattutto buonasera anche al senatore Panizza che questa sera è in linea con noi, sappiamo che è un incontro tra pochi minuti, quindi grazie della sua disponibilità a questa breve intervista telefonica. Buonasera senatore.
Buonasera a voi.
Allora,
tutti gli spettatori.
Grazie.
Radio ascoltatori.
Va bene, va benissimo così, grazie. Allora senatore, questa è la sesta puntata di un programma che noi abbiamo dedicato alle separazioni conflittuali, ma soprattutto dedicata a questa famosa legge sull'affido condiviso e parlando con esperti e professionisti soprattutto che lavorano nell'ambito delle separazioni, soprattutto quando sono molto conflittuali, ci siamo resi conto che questa legge, insomma, non è quasi mai veramente applicata. Sappiamo che lei ha fatto un disegno di legge per migliorare questa legge, ci può spiegare brevemente qual è il suo intento e quali sono i punti, diciamo, fondamentali del suo disegno di legge?
Ma innanzitutto è un disegno di legge che nasce, che recepisce i contenuti di un lavoro portato avanti in particolare dall'associazione Crescere Insieme e poi è frutto anche di un lavoro parlamentare di qualche anno, si recepisce anche delle proposte già avanzate, quindi io ho cercato solamente di fare sintesi e portare avanti alcune proposte che sono più vicine alla mia sensibilità, ma all'interno comunque di un disegno che aveva già trovato una sua analisi, una sua condivisione. In Commissione Giustizia del Senato sono incardinato oggi più di un disegno di legge, si è iniziata molto, inizia la discussione, fra qualche settimana io mi auguro si entrerà nel merito e si comincerà a ragionare seriamente sui contenuti di questi disegni di legge. Il mio obiettivo è principalmente quello di far lavorare il meno possibile gli avvocati e trovare invece le soluzioni perché effettivamente ci possa essere l'affido condiviso, che cioè quando ci sono le condizioni tutti i due genitori possono avere responsabilità pari e possono avere la stessa possibilità di accudire ai figli senza dover rispettare orari, giornate e fare in modo comunque che vi sia la preminenza di un genitore rispetto all'altro e cercare in tutte le maniere di favorire la composizione, quindi di mettere delle norme chiare che evitino il più possibile contenziosi che sono lunghi, costosi e che tendono a rendere ancora più profondi i solchi che dividono i due genitori.
Certamente, quindi a snellire le pratiche, a rendere il tutto più veloce e soprattutto evitare appunto il lavoro degli avvocati che può essere molto oneroso, già una famiglia che oggi si separa comporta un sacrificio economico che può pesare molto poi, no, sulla qualità della vita di questi genitori.
C'è il superamento di un approccio che è quello di cercare di limitare al massimo l'affido a un solo genitore, o pensare che un genitore solo ha la responsabilità della crescita e dell'educazione del figlio e che l'altro genitore in qualche maniera viene relegato a poche ore, a pochi giorni, come fosse insomma una specie di residuo, e viceversa la legge pone al centro la responsabilità, quando vi sono le condizioni naturalmente, di tutti e due i genitori. Nel momento in cui questo è previsto per legge, è chiaro che il contenzioso si riduce. Oggi il contenzioso è dovuto anche alla farraginosità della normativa e anche al fatto che la normativa lascia molti spazi per fare ricorso.
Lascia molti spazi per fare ricorso, cioè è soggetta a interpretazioni, questo intende, oppure?
È soggetta a interpretazioni, ma è troppo sbilanciata su un solo genitore.
Secondo lei la legge è ancora troppo sbilanciata su un solo genitore?
E parliamo della legge vigente, non di quelli che intendiamo proporre. Quelle che intendiamo proporre in generale, tutti i disegni di legge hanno l'obiettivo di favorire l'affido condiviso.
E perché non viene ancora?
E quindi di responsabilizzare tutti e due i genitori.
Va bene, ho qui con me Elisabetta Paolucci, che fa parte del direttivo dell'Associazione Figli per Sempre. Vogliamo approfittare della presenza del senatore per fare qualche domanda, Elisabetta?
Ad esempio, in quali parti interviene la sua proposta di legge su quella attuale, la 54 del 2006, più concretamente?
Ma io premetto che su questo disegno di legge non siamo ancora entrati nel merito, e il mio obiettivo è quello di collaborare a un testo di legge condiviso. Quindi, per la verità, io ho preso in buona parte, se non quasi in tutto, il testo predisposto, come detto, da un'associazione condivisa con tutta una serie di organizzazioni, e sono già pronto a ragionare con tutti gli altri testi di disegno di legge. Quindi questo lavoro non è ancora iniziato, spero che inizi a settimane, perché è incardinato all'ordine del giorno della Commissione Giustizia da tempo, per cui non abbiamo oggettivamente ancora iniziato a ragionare su questo. Io me ne sono fatto carico anche per conto di alcuni genitori che me l'hanno sollecitata e sollevata, ma è ovvio che io per primo ammetto che questo lavoro di mediazione e di ragionamento con gli altri, sia con gli altri presentatori di disegni di legge, ma soprattutto con le associazioni e le organizzazioni che operano in questo campo, deve ancora iniziare, e quindi io obiettivamente i casi specifici non li ho verificati e non siamo entrati nel merito. Mi devo avvalere anche di persone che effettivamente, certo, mi hanno sollecitato questo aspetto. Noi siamo come parlamentari spesso i tramite per portare avanti delle proposte, poi nel merito, però io oggettivamente adesso in questo periodo mi sto occupando, sono relatore del testo unico sulla legge sul vino, con domani dobbiamo iniziare l'approvazione della commissione, oggettivamente mi sono dedicato soprattutto a questo, ma ho sollecitato anche in Commissione Giustizia che si inizi con questi provvedimenti ed entreremo nel vivo, anche perché la legge oggettivamente è del 2013, quindi detto fra noi, insomma, che penso che ci sia bisogno anche di aggiornarla, ma soprattutto di mediarla con delle esigenze che nel frattempo io credo siano anche emerse come novità. Insomma, ecco, ammetto che su questo non abbiamo ancora iniziato a entrare nel merito, quindi per quanto mi riguarda il tema deve essere ancora approfondito.
Certo, comunque ce n'è sicuramente bisogno.
È molto delicato.
È una sensibilizzaz█││ anche dei politici, che a noi fa comunque piacere, di fatto.
Secondo me l'importante è che cominciamo ad affrontare seriamente il tema e che partiamo dal presupposto che questa legge deve essere cambiata. Io questo parto da qui perché ho trovato molte coppie che sono insoddisfatte, specialmente un genitore delle coppie, di questa situazione, e che attraversano anche dei momenti di difficoltà psicologica, di frustrazione, che poi si riflette anche sui figli, che secondo me può essere migliorata.
Certo, tutto è perfettibile. L'associazione Crescere Insieme è fondata da Marino Maglietta, con cui abbiamo parlato qualche giorno fa. Lui è stato uno degli estensori della legge del 2006, anche lui sa che alcuni aspetti non sono stati portati a termine dal dibattito parlamentare, non sono stati approvati. Di fatto non è ancora applicata del tutto, se i tempi sono mediamente in Italia un genitore passa del tempo con i figli per il 17% del tempo e un altro l'83%, noi abbiamo dedicato anche una giornata proprio alla sensibilizzazione su questo fatto e continueremo a lavorare su questo. Ringraziamo se anche i politici colgono anche queste istanze da parte della società civile.
Certo. Va bene, senatore, io la ringrazio, come dire, anche noi con questo programma siamo a testimoniare l'emergenza, il bisogno di creare un clima più sereno e soprattutto garantire la bigenitorialità ai minori e quindi a far sì che entrambi i genitori siano partecipi alla vita dei figli e quindi siamo, come dire, non possiamo che sostenerla in questo suo lavoro, in questo suo progetto.
Per cui... Io credo che non sia solo proprio un tema di pari diritti, ma vorrei dire anche un tema di pari responsabilità, perché è giusto che ambedue i genitori siano coinvolti.
Certo.
Poi è ovvio che ci sono situazioni diverse e che ci possono essere tempi di disponibilità diversi, per carità, però dal punto di vista del principio credo che vada superato questo principio che può occuparsene un genitore solo e che l'altro solo ha scadenze e orari prefissati, perché questo di per sé, insomma, in qualche maniera crea già un problema come principio, ecco.
Certo, certo.
Quando
certo.
È possibile almeno.
Certo, certo, totalmente condivisibile quello che lei dice. Io la ringrazio, le auguriamo buon lavoro, buona serata.
Grazie a voi. Grazie. Io conterò sempre sulla vostra collaborazione, naturalmente.
Va bene, grazie.
Grazie. Grazie.
Buonasera, arrivederci. Va bene, dopo la telefonata con il senatore, sono le 19:28, diamo ancora spazio alla pubblicità e poi torniamo insieme con una testimonianza.
In nome dei figli, in collaborazione con l'associazione Figli per Sempre.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road.
Eccoci insieme, 19:34, siamo al momento del racconto, quindi una testimonianza di una vicenda vera vissuta da un papà, dal papà Franco, e la storia quest'oggi ci verrà raccontata, interpretata da Gabriele Biancardi. Eccola.
Sono stato sposato per oltre 17 anni e ho avuto la fortuna di avere 3 bellissimi figli. Con loro avevo un profondo rapporto ed un'intesa unica, come molti amici e conoscenti hanno potuto constatare. Ma durante la separazione ho perso il contatto con i miei figli, in un modo apparentemente incredibile e drammatico. Oggi va meglio, ed il mio caso viene considerato da altri genitori un caso positivo e risolto. Ma in verità, i segni di quanto passato e delle ferite subite dai figli sono profondi e purtroppo indelebili, e mi è ormai chiaro che resteranno in loro per sempre. Una coppia si separa per problemi diversi, ma fondamentalmente per un unico motivo. Non si comunica più, non ci si ama e prevalgono gli interessi personali. Ma i figli non c'entrano. La mia separazione è iniziata dopo la nascita del terzo figlio ed è stata sancita vari anni dopo, quando me ne sono andato dalla casa di famiglia, una volta che ho constatato che la decisione della mia compagna era irrevocabile. Mi sono allora rifugiato presso casa dei miei anziani genitori, a pochi chilometri di distanza, rinunciando al mio usuale lavoro all'estero, proprio per seguire loro, i figli, in questo delicato passaggio. Durante il primo anno i rapporti con i figli sono stati abbastanza regolari, secondo i calendari prestabiliti dal tribunale. Ma più le richieste e le pretese economiche dell'ex moglie aumentavano, rispetto a quanto già determinato nell'udienza preliminare, più sentivo che i figli si allontanavano da me. Ogni volta che li vedevo, percepivo il loro disagio ed il loro senso profondo di colpa. Stavano ancora molto bene con me, ma avevano una evidente paura di dimostrarlo alla madre. Una madre instabile psicologicamente, come se restare presso di me, anche solo per qualche ora, significasse provocare un grave torto alla loro madre, generare una letale ferita. Bastava allora che ricevessero una fugace telefonata perché mi chiedessero di riportarli subito a casa o perché decidessero di cambiare improvvisamente il nostro programma. Ma io, nonostante lo sconcerto del transito attraverso la separazione, mai e poi mai avrei sospettato che qualcuno o qualcosa avrebbe potuto mai separarmi dei miei adorati figli. Anzi, la mia decisione di restare vicino a loro era proprio per la consapevolezza che avrebbero avuto bisogno della mia vicinanza. Invece tutti e tre, inesorabilmente, nell'arco di tempo di pochi mesi, si sono progressivamente distaccati da me, dai nonni paterni, dagli zii, da tutti i 12 cugini ed infine perfino dai figli di tutti i miei amici. Nemmeno più un saluto a nessuno. Nonostante vivessero nella bella casa di famiglia, nonostante un assegno mensile di circa 1200 euro, i figli erano convinti di essere in stato di necessità, di patire la fame. Erano convinti che io li volessi abbandonare. In sostanza erano apparentemente convinti che soprattutto io, concertando assieme a tutti i miei parenti ed amici, li stavo tradendo. Tradendo come sentivano che avevo fatto, ed ancora facevo, con la loro madre. Infine, come sul palco di un incredibile teatro, ha prevalso il loro silenzio totale, la chiusura completa in una sorta di difesa ad oltranza dal fantasma di un nemico terribile, il loro padre e tutti i suoi conoscenti. Quanta rabbia inutile repressa, quanto dolore non comunicato, quanto profonda e ingiustificata paura, un buco nero. Giorni e giorni passati ad aspettarli davanti ai cancelli della scuola, a chiedere inutilmente a loro di passare qualche momento assieme, ad offrirmi per un incontro, una passeggiata, per sentirmi dire al massimo «non mi va di venire da te». E poi altre ore passate al freddo, solo per poterli salutare all'uscita di scuola, o anche solo per vederli da lontano, salire su un autobus o giocare in un campo da calcio. Giorni ed ore senza fine, senza tempo e senza un senso. Seguire i loro passi, immaginare i loro pensieri, cercare di capire il vuoto. Ed ancora, interviste con gli assistenti sociali, tentativi di mediazione, incontri con il corpo degli insegnanti presso le scuole, sostegno e confronto con psicologi e pedagoghi. Tutto inutile. La vita, per fortuna, è sempre magica e incrocio in quel periodo quella che diventerà la mia nuova compagna. Con lei mi arriva una iniezione di giovane linfa, una visuale esterna, neutra ed equilibrata di tutto il quadro. Affetto, condivisione, compassione, una luce nuova entra nei momenti più bui e lotta con me per i miei figli. Un dolore mio così profondo, però, doveva pure aver riscontro, più profondo e più devastante, nell'intimo dei miei figli. Questo è il pensiero che mi ha spinto a lottare. Gli psicologi mi dicevano: «Lei non demorda, resista, continua ad essere presente. Capiranno, prima o poi. Passerà». Ma passerà cosa? Che cosa stava succedendo nella testa dei miei figli? Cercavo nella scuola ormai l'unico punto di incontro, di confronto e conforto per cercare di capire, per sapere dei miei figli, allora tra gli 11 e i 18 anni di età, dai quali ormai non trapelava la benché minima informazione e notizia. Quasi avessero costruito un ordine di squadra contro il nemico. Non si parla con nessuno. Ragazzi, bambini, che ormai non vivevano più, in modo sistematico soffrivano in un cerchio chiuso, incoscienti di reprimere una parte di loro stessi. Eliminavano in forma minuziosa e paranoica tutti coloro che avevano contatti con me, perfino un'amica loro e della loro madre, che ad un certo punto capisce l'assurdo della vicenda e manifesta il suo dissenso, viene epurata dalle mura del ristretto e malsano ambito relazionale, come molti altri conoscenti, eliminati da Facebook, dalle agende dei numeri amici, dai collegamenti email, come se tutti fossero diventati cattivi e minacciosi verso di loro. A volte scrivevo loro lettere a mano, inviate senza pretese di recapito, per posta ordinaria, nella speranza che il futuro potesse aprire ad un raggio di luce. Lacrime amare come non mai. Muore mio padre, loro amato nonno, invecchia la nonna, crescono gli altri cugini e la vita prosegue nella grande famiglia paterna. Ma per loro restano tutti cattivi, tutti da evitare, tutti contro. Ma contro di che? un incubo che dura circa 2 anni. Col tempo, grazie alle mie ricerche e alla mia compagna, le sempre più numerose persone vicine all'associazione Figli per Sempre, comincio a conoscere e a capire cos'è l'alienazione parentale. Comincio a conoscere altri drammi simili al mio. Il confronto mi solleva, mi alleggerisce, almeno riesco a raccontarmi tra pari, a scoprire che i miei figli non sono i soli in questa situazione. Mi si apre un mondo sommerso, un mondo di incredibile ingiustizia, soprattutto di grandi dolori per i figli, che subiscono di immensa stupidità umana. Ho capito allora quanto male può fare ai suoi figli un genitore che li manipola, cosciente o ancor più quando non si rende conto di quello che sta facendo. E quanto possono influire gli avvocati in questi atteggiamenti, avvocati a volte indegni, avvocati senza scrupoli, che per vincere una causa, per soldi o per prestigio, sono disposti ad usare dei bambini, a giocare con i loro sentimenti, i beni più preziosi, i loro affetti veri. Era il periodo in cui i miei ragazzi, ormai strumenti ignari nelle mani altrui, andavano perfino a chiedere disperatamente gli aiuti alimentari della Caritas. Eh sì, perché erano convinti di non avere abbastanza da mangiare, perché gli assegni che pagavo non erano sufficienti. Ma succedeva di peggio in questa commedia. Mangiavano davvero la pasta senza sale, perché veniva scritto, non avevano i soldi per comprare il sale. Intanto, nonostante fosse rimasto senza lavoro, continuavo a pagare gli assegni. In cambio ricevevo pure denunce per pregressi insospettabili maltrattamenti, denunce subito archiviate e mai avvallate, è vero. Ma l'impatto, l'effetto di distruzione dell'immagine mia di padre verso i miei figli, che leggevano tra l'altro gli atti processuali, chi li ripara adesso? Intanto l'affidamento continuava, per legge, ad essere condiviso e di tempi di vista ben definiti sulla carta del Tribunale Civile. Ma io i figli non li vedevo per nulla. Anzi, più io cercavo disperatamente di restare vicino a loro, al loro dramma, più cercavo di svegliarli dall'incantesimo e più loro apparentemente si allontanavano di più. Si chiudevano quasi e sentissero che io non li volevo, che ero falso, malvagio. Da impazzire se non avessi saputo imparare ad essere centrato come la spada nella roccia. Un dramma assurdo, una pazzia perpetrata in nome di una guerra da vincere con i figli in prima linea e a qualsiasi costo, che nessuno ha saputo fermare per anni, e tutto questo nel più tombale silenzio. E il tempo passava, fino a quando con certosina pazienza e sostenuto da chi si rendeva conto dell'enorme farsa costruita sul nulla, ho coinvolto il Tribunale dei Minori. Ho solo fatto presente una mia istanza, in modo lineare. Sono in affido condiviso, ma non riesco a vedere i miei figli. Mi dite perché? Ed è scattata un'indagine parallela che ha smosso la situazione. Ne è emersa la lampante situazione di alienazione parentale, messa in atto dalla madre, voglio sperare incosciente, e da chi la sosteneva. Ed è bastato un richiamo alle parti in causa da parte del Tribunale dei Minori perché cessasse come per incanto l'isolamento dei figli. Poche ore dopo, infatti, mi giunge una telefonata secca. I figli ti vogliono vedere. Il karma della vita ha poi voluto che la mia figlia maggiore, nel frattempo scappata letteralmente dalla casa materna, conoscesse un ragazzo padre. Ragazzo padre che non riusciva a frequentare la figlia, per volontà della madre. E qua si è aperto un altro spiraglio di luce. Ma a chi e a cosa è servito tutto ciò? Cosa ha cambiato? Chi spiegherà a loro, ai figli, cosa davvero è successo in quegli anni? Sapranno dimenticare? E come reagiranno? Qual è il loro futuro? Quando si attraversa un'esperienza come questa, è come assistere al progredire di una malattia che entra inesorabile e lenta sotto la pelle dei tuoi figli. Ci proietta come in una situazione metafisica e ti domandi se ci stai davvero o se è tutto un sogno. Ti domandi, ma che cosa sta succedendo? Questa non può essere la realtà, anche perché nessuno la vede.
In nome dei figli. In collaborazione con l'associazione Figli per Sempre.
Siamo di nuovo in diretta alle 19.45 dopo questa toccante narrazione di Gabriele Biancardi. Come possiamo commentare? Chiediamo a te, Elisabetta, che sei tra l'altro un'insegnante, quindi ci puoi raccontare che a volte vicende così ne vedi sotto i tuoi occhi.
A me ha colpito una delle ultime domande, una domanda retorica evidentemente, che pone Franco: a chi e a cosa è servito tutto questo? È chiaro che non serve a nessuno, quindi ci vuole proprio un lavoro ad ampio spettro nella società, perché i genitori si rendono conto che una guerra simile, senza esclusione di colpi, non serve, non giova assolutamente a nulla.
A nessuno.
Io gli occhi, le reazioni dei tre ragazzi che Franco descrive nella sua testimonianza, li ho rivisti molte volte nei ragazzi che ho a scuola, insegno in una scuola superiore. Ci sono ragazzi di cui non si direbbe nemmeno che vengono da famiglie di genitori separati, sono sereni, e poi io vedo audienza ai genitori, sono persone civili, vengono una volta l'uno, una volta l'altro, e non sparlano dell'altro genitore, non lo aggrediscono. Dove vengono invece dei genitori che iniziano subito, immediatamente, dopo 30 secondi che ci parliamo, a sparlare di un genitore o dell'altro, vedo in classe dei ragazzi lacerati, distrutti, sofferenti. Quindi non serve, è deleterio, serve solo a distruggere i propri stessi figli, un atteggiamento.
Una guerra inutile, e soprattutto creiamo delle vittime.
Delle vittime, dei ragazzi sofferenti che poi avranno bisogno di anni per ricucire queste lacerazioni.
Grazie di questa ulteriore testimonianza. Diamo subito la linea alla pubblicità e poi un'altra telefonata in diretta con un avvocato di Bolzano.
In nome dei figli. In collaborazione con l'associazione Figli per Sempre.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Radio Dolomiti.
Eccoci qua, allora ci siamo, devo dire è stata una puntata con molti colpi di scena, perché abbiamo avuto una serie di inconvenienti e di imprevisti che non ci hanno permesso realizzare il programma secondo la scaletta prevista, per cui perdonate l'esitazione che cogliete durante la diretta, ma insomma Gianni Minà diceva il bello della diretta oggi più che mai, va bene. Allora, comunque ci siamo, come vi avevamo annunciato prima, sono qui con Elisabetta Paolucci del direttivo Figli per Sempre, ma sono anche con l'avvocato Maier di Bolzano, che saluto immediatamente. Buonasera avvocato.
Buonasera.
Grazie di essere con noi. E, probabilmente lei non ha avuto modo di sentire che cosa è successo durante la puntata di oggi. Le faccio un breve riassunto. Allora, abbiamo parlato con il senatore Panizza, che ha proposto un disegno di legge per migliorare la legge sull'affido, questa famosa legge numero 54 del 2006, per quel che riguarda tanti addetti ai lavori, ma soprattutto i genitori che hanno meno modo di stare con i loro figli, lamentano del fatto che questo affido condiviso senso lo è sulla carta, ma non viene quasi mai applicato. Abbiamo però parlato nelle puntate precedenti con l'avvocato Pillon di Perugia, che invece è riuscito a stilare un protocollo che permette un'applicazione reale di questa legge, quindi c'è una buona collaborazione con i giudici di Perugia, si sono messi a tavolino, soprattutto c'è la buona volontà di questi avvocati di creare un accordo molto dettagliato, molto curato, per far sì che entrambi i genitori siano partecipi, non dico in modo equiparato, ma quasi, alla vita dei figli. Vogliamo sentire la sua testimonianza, sappiamo che lei è anche una mediatrice, per quel che riguarda appunto le separazioni a Bolzano. Come le vive? In che cosa consiste il suo operato come avvocato?
Ecco, io adesso faccio quasi 30 anni l'avvocato e sempre di diritto di famiglia, e devo dire che la legge del 2006 ha portato veramente un cambiamento notevole. Se prima era effettivamente la mamma che comandava, adesso abbiamo veramente, se si vuole, la parità. Cioè, un genitore che vuol fare il genitore riesce a fare il genitore. Naturalmente, se un genitore è a Bolzano e l'altro è a Vipiteno, è un po' più difficile. Dobbiamo avere ben la logistica un po' adeguata, però una cosa molto importante: se prima si diceva se il padre lavora, quindi non può badare ai figli e quindi rimane solo il fine settimana, adesso queste cose sono cambiate. Anche se lui lavora e anche la madre lavora, cioè entrambi si possono anche aiutare con terze persone, con nonni, eccetera, per riuscire a fare questo affidamento condiviso. La madre non può imporre, ma io sono a casa e quindi guardo io ai figli e non la nonna, eccetera. Cioè, nonni, parenti, ma anche babysitter possono guardare i figli, tranne forse nei casi dove in famiglia, cioè coppie sposate che per 10 anni la mamma era a casa, adesso solo perché si separano si dovrebbe cambiare tutto quanto. Là forse è un po' più difficile, però noi abbiamo l'affidamento condiviso, e se una coppia o se un genitore vuole avere, cioè metà-metà, si ottiene.
Se c'è la volontà quindi da parte di entrambi i genitori.
Sì. Se adesso una parte ha la volontà, ha la capacità e ha i presupposti e controparte si oppone, i giudici sono dalla parte di quello che vuole fare il genitore. Ad esempio con bambini piccoli facciamo lunedì, martedì un genitore, mercoledì, giovedì un altro genitore e poi il fine settimana alternato. Così su 2 settimane si ha veramente la parità.
La parità. Perché secondo lei, la sua è una testimonianza estremamente positiva, che in realtà è lo scopo di questo programma, no? L'Associazione sì. Figli per Sempre è venuta da noi proprio per segnalarci che in realtà questa applicazione, no? Questi casi così esemplari come lei ce li sta raccontando, nella realtà non ci sono, o perlomeno non in tutta la realtà italiana. Perché lei riesce in questa operazione, secondo lei?
Io faccio il 90% separazioni e divorzi consensuali. Ci impiego tante volte anche, non per regolare le questioni di figli, ma per regolare tutta la questione patrimoniale, impiego anche tanto tempo. Però alla fine riusciamo a fare un accordo che vale. In quelle poche volte che non riesco, o dove si tratta solo di figli, è il giudice o la giudice poi che lo dice. Noi a Bolzano adesso abbiamo una giovane presidente che è molto attiva in questo affidamento condiviso e anche in pari opportunità, eccetera. Abbiamo giudici, donne e maschi, giovani, tutti con figli piccoli e tutti capiscono che questo è il futuro. Cioè, per il futuro tutti e due dobbiamo lavorare, madre e padre, per poterci permettere determinate cose. E poi domani, se le cose non funzionano, tutti e due sono genitori di questi figli e si devono occupare di questi figli.
Quindi, insomma, c'è, come dire, una condivisione di valori. Lei dice, per fortuna i professionisti che lavorano in questo campo sono tutti genitori o per lo più, e quindi si rendono conto dell'importanza di garantire una presenza equiparata di entrambi i genitori.
Sì, assolutamente. E io sinceramente ho pochi casi litigiosi e li odio i casi litigiosi per quando si litiga per i figli. Qualche volta deve accettare e quelli sono casi estremi, però come altri mi dicono che poi, perché alla fine se più si va in lite, più i genitori diventano più rigidi e i figli questi lo risentono e quindi hanno poi problemi, hanno mal di pancia, hanno mal di testa, non vogliono andare dalla mamma, non vogliono andare dal papà, non vogliono fare questo, eccetera. Se i figli viceversa sin dall'inizio capiscono che i genitori hanno deciso questo insieme e che per entrambi va bene questa linea e questa, i bambini sono lunedì, sereni. Martedì, papà, ma
accettano.
Qualche volta manca il libro o l'orsetto o non so che cosa. Queste cose si possono
accettare, tollerare con serenità.
Quindi io dico sin dall'inizio sempre alle coppie o anche ai singoli, se li assisto, che questa è la mia linea difensiva, cioè io sono per i figli se loro vogliono fare il genitore. Ci sono poi anche quegli altri che dicono no, io voglio ben fare il genitore, però non ho il tempo per motivi di lavoro, eccetera. In questo caso non è solo il fine settimana, però durante la settimana uno o due pernottamenti e la cosa più importante è far capire all'altro genitore che tutte le decisioni importanti devono essere prese in comune accordo. Ad esempio io sulle spese straordinarie sono rigidissima. Cioè, vengono pagate quelle che sono state concordate insieme, perché la base è l'accordo, cioè se una decisione, una spesa straordinaria è sempre una decisione, qualcosa di straordinario, se io iscrivo il mio figlio a un corso di inglese sarà tutto ottimo, eccetera, però devo coinvolgere l'altro genitore.
Ho capito. Senta, lei, ho avuto l'impressione che lei ponesse l'accento sul fin dall'inizio, cioè è importante che evitare che la coppia passi troppo tempo, come dire, a corrodersi nel litigio, nella conflittualità.
Questo è molto importante. Ad esempio anche una cosa molto importante, cosa che succede parecchie volte. Anche se un genitore in costanza di matrimonio o di unione amore o uxore non ha fatto così tanto il genitore perché lavorava, eccetera, il papà ad esempio, se poi c'è la separazione loro vogliono fare il papà e questo è anche giusto e che lo devono fare. Se viceversa lo vogliono fare solo per evitare, non so, pagamenti di contributi, quella è un'altra cosa, cioè anche se ho l'affidamento condiviso e c'è grande disparità di situazione finanziaria, un contributo è dovuto, cioè si guarda di quello che si deve, quello che è necessario, eccetera. Però si deve farla capire la coppia sin dall'inizio che loro, cioè che devono dimenticare le proprie ferite, che è una, che sono, che devono essere risolte sull'ambito di relazione di coppia, che vanno in psicoterapia, che vanno, facciano una terapia di coppia, non so che cosa, possono fare tante cose, però i figli è un'altra cosa.
Certo.
Cioè io cerco di portarli dal livello di coppia o di persone che si amavano a un livello dove sono solo genitori di figli comuni che amano, basta.
Va bene. Grazie per la sua testimonianza così chiara, così lineare. E insomma, soprattutto si coglie da come ne parla che è veramente un valore fondamentale per
io
lei.
Ho assistito tanti papà 30 anni fa che volevano fare il papà e non sono riusciti a fare il papà. E quindi io ero contentissima e ho tirato avanti con questa linea e vedo che i giudici mi accettano la mia linea.
Va bene, complimenti, grazie del suo lavoro, veramente. E forse la nostra, cioè, non so se conosce Elisabetta Paolucci che fa parte del direttivo dell'Associazione Figli per Sempre, no?
No, no, conosco il professor Maglietta,
sì?
Perché ho fatto con lui un convegno tanti anni fa, o alcuni anni fa, ma di nome mi sembra di sì.
Forse voleva aggiungere qualcosa.
No, mi ha colpito il fatto che l'avvocato sottolineava come gestendo in un modo più paritetico l'accudimento dei figli si realizza una vera pari opportunità, soprattutto per la donna, mi viene da dire. Qui siamo tre persone che lavoriamo, un avvocato, io un insegnante, eccetera. E la vera parità è questa, la donna che possa anche fare carriera, dedicarsi al lavoro, alle relazioni sociali, alle amicizie, agli svaghi, certo. Una distribuzione più equa anche del carico, degli oneri, dell'allevamento dei figli, penso che sia veramente anche a favore di una donna socialmente più integrata, più moderna, più al passo con i tempi.
Certo, è anche più realizzata e quindi anche più serena come madre probabilmente.
Sì, assolutamente, questo è, e questo per fortuna le giovani donne lo capiscono. Io adesso ho 60 anni, sono ancora però io sin dall'inizio l'ho capito, ma ci sono forse ancora qualche donna che dice ma ho 40 anni e fino adesso ho fatto solo la madre e ero a casa, per quale motivo adesso devo andare a madre? Queste sono nelle separazioni. Sposati eccetera, quindi si può gestire in modo un po' diverso, però di fare effettivamente la madre e lasciare fare il padre, cioè a me un cliente mi ha detto io non voglio fare la madre, ma lasciatemi fare il padre, nient'altro, io faccio il padre e la mia moglie faccia la madre, nient'altro.
Va bene, e io sono costretta a congedarla, ci sarebbe un altro quesito che mi viene posto da una socia dell'Associazione Figli per Sempre rispetto alle sanzioni, se ci sono delle sanzioni
quando
non vengono rispettati gli accordi.
Sì. Io ad esempio ho avuto un caso clamoroso dove uno ha detto sì, vuol fare il papà, ma non voleva pagare, quindi ha detto che vuol vedere i figli tot momenti e io avevo la madre e non li ha mai prese, li ha prese solo la domenica per 2 ore e poi l'ha riportato, quindi la mia cliente non aveva mai un fine settimana libero, mai. E ho fatto un po' il calendario e ho chiesto la modifica con nuovamente aumento del contributo di mantenimento e è stato anche applicato quella sanzione di, mi sembra, 70 euro al giorno, così qualche cosa, è stato poi condannato a pagare alla ex moglie come sanzione.
Va bene. Va bene, va bene, io la ringrazio, è stata davvero molto gentile, grazie di essere stata con noi e buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Grazie mille. Allora, grazie a Fabio che, insomma, gli abbiamo fatto fare gli straordinari. Grazie a Elisabetta Paolucci.
Grazie a voi.
Grazie a voi radioascoltatori che ci avete ascoltato in questa, puntata piena di imprevisti e di sussulti, ma ce l'abbiamo fatta. Ci risentiamo lunedì prossimo, sempre a partire dalle 19. Buon proseguimento e buon ascolto. Ciao.
In nome dei figli. In collaborazione con l'Associazione Figli per Sempre.